C'è la questione antropologica della cultura occidentale, che si può cogliere da alcuni pilastri su cui questa cultura si fonda, in cui si è speso il cristianesimo in maniera significativa. Quindi la cosa è anche suggestiva, perché vuol dire cosa ha prodotto in Occidente il Vangelo, inculturandosi, no? Quindi è una questione cristiana, mi sembra di grande interesse. E nello stesso tempo va a incrociare con la grande questione antropologica dell'Occidente, perché l'Occidente che ha preso una curva molto suggestiva, molto interessante, anche suggerita dal cristianesimo stesso, perché noi siamo convinti che il tema dell'individuo, il tema del progresso, il tema della felicità per tutti, il tema della scienza e della tecnica per il dominio del mondo, siano temi largamente cristianizzabili, se non cristiani addirittura nella loro origine. Solo che l'abbiamo analizzato attraverso il lascito del secolo scorso. La potenza dell'Occidente si è rivelata nelle sue qualità più distruttive, in realtà, e ha lasciato emergere come unico padrone il più furbo della modernità, che è il mercato. È un liberismo economico, chiamiamolo così, che è l'effettivo imperatore di questa situazione. Ora, la miscela di individuo e di mercato è una miscela estremamente negativa, perché non dà le condizioni di una civiltà, no? E tra l'altro sta colonizzando il mondo intero attraverso la globalizzazione e ponendo tutta una serie di problemi che sono di ordine anche di controllo stesso della potenza, del consumo delle risorse, della sostenibilità del modello di sopravvivenza, è evidente, ma sono anche e soprattutto di carenza antropologica. E noi diciamo che alcuni di questi elementi che il cristianesimo ha portato nella storia umana e che l'Occidente ha reinterpretato in maniera laica con il Rinascimento e poi con le rivoluzioni, no? Ecco, siamo convinti che questo sia un patrimonio che può giocare il suo ruolo in questa storia della mondializzazione. E invece succede, questa è l'analisi che abbiamo cercato di seguire, succede che questi pilastri del testamento culturale occidentale traballano, che sono il tema del futuro, l'uguaglianza, la ragione, l'universale, il comunitario, il noi, no? E stavamo appunto sviluppando questo tema che cercherò di, siccome abbiamo solo poi due incontri, cercherò di stringere moltissimo, di indicare solo come tema, che è questo, traballamento, diciamo, del sistema della giustizia basata proprio sulla dignità della persona umana e il ritorno di alcune categorie come quella del sacrificio e della vendetta, che erano state, lo accenneremo, erano state proprio superate e reinterpretate dal cristianesimo, anche dal cristianesimo, certamente. E si faceva perciò un'analisi attraverso il linguaggio, attraverso il vocabolario stesso, dove la parola linciaggio, capro espiatorio, e attraverso degli atteggiamenti, una società che cerca di designare il colpevole, di eliminare l'avversario, questo insorgere di una specie di un'unanimità vendicatrice del gruppo. Ecco, in queste espressioni che si stanno facendo più forti in questa nostra società, si rivela una sorta di energia oscura, un'ansietà mal identificata, cioè, lo facevamo l'altra volta, no, questa lettura, sembrerebbe che questi linguaggi e questi comportamenti nascondano qualcosa di rimosso, un rituale ancestrale che è difficile pronunciare e che è appunto il sacrificio. E seguendo la lettura di Girard, intendendo appunto per la logica sacrificale l'immolazione reale o simbolica di un colpevole per rafforzare l'accordo del gruppo, per restaurare la stabilità del gruppo. E quindi la volontà di gettare fuori dalla comunità la figura del male, che viene incarnato, il tema del sacrificio viene incarnato nel capro espiatorio. Uno solo paga per tutti, no? Come ha fatto del resto la religione giudaica, ricordate nel racconto della Passione, quando Caifa dice è meglio che uno muoia per tutti, e questa è la logica sacrificale. In fondo si era concluso che l'opera e la persona di Gesù contestava la logica del gruppo, la religione, quindi andava eliminato. Ora, questa logica sacrificale era stata dichiarata immorale dalla morale universale, derivante dal giudeo-cristianesimo. E poi laicizzate in epoca moderna dal tema dell'uomo e i diritti dell'uomo, no? Anzi, si potrebbe dire addirittura che la rinuncia alla logica sacrificale e la lenta sostituzione del sistema giudiziale, della giustizia alla vendetta privata, caratterizza l'emergenza di quella che noi chiamiamo la civiltà. Una scommessa sulla civiltà al posto del sacrificio. E quindi la lettura che si fa attorno a questo traballamento del testamento della cultura occidentale in questo caso vuol dire questo, che il ritorno della logica sacrificale sta a indicare, anche da questo punto di vista, che per alcuni versi vedremo è il più profondo, il più decisivo, sta a indicare un possibile ritorno della barbarie, una possibile uscita dalla civiltà, appunto. No? Cioè, se il superamento della logica sacrificale si identifica con la costruzione della civiltà, il ritorno del sacrificio significa il ritorno al pre-civile, alla barbarie, quella che è la barbarie, appunto. No. E facevamo in rapporto a questo fatto che noi assistiamo al ritorno del sacrificio al posto della giustizia, col rischio di uscire appunto dalla civiltà e di ritornare alla barbarie. Facevamo un paio di esempi, uno l'abbiamo un po' condotto, l'altro l'abbiamo solo indicato, lo lasciamo lì. Facevamo un esempio nel campo del diritto. Il diritto vede in realtà il crescere, la categoria della pena, la penalizzazione della società. E questo lo leggevamo coerente col fatto che vengono meno le credenze, le rappresentazioni collettive. Cioè, è chiaro che se vengono meno i motivi per cui ci riconosciamo legati gli uni gli altri, si rafforza la punizione. Si taglia via quello che dà fastidio, no? Il diritto penale, la crescita del diritto penale, in realtà sostituisce il legame sociale o politico, che invece si indebolisce. La nostra cultura non si pone tanto, purtroppo, non si pone tanto il problema, la preoccupazione di integrare qualcuno alle condizioni comuni di civiltà, a una norma comune, ma di eliminare, la preoccupazione innanzitutto di eliminare la minaccia che è incarnata appunto ad un eventuale colpevole. L'atteggiamento tipico nei confronti dello straniero, che ha evidentemente poi tutta una serie di cause, bisogna adattarsi, bisogna capire cosa vuol dire entrare, le condizioni, ma sotto molti atteggiamenti c'è proprio logica sacrificale, no? Dell'esclusione, dell'eliminazione di una minaccia. E la stessa concezione del diritto, questo l'abbiamo visto, mi pare, molte volte, anche a lungo l'anno scorso. La stessa filosofia del diritto di questa società corrisponde un po' a questa logica, perché in questa società il diritto ha il compito di garanzia di ogni individuo dentro un guscio di diritti individuali che lo proteggano dagli altri e ripiega poi ciascuno invece sulle sue convinzioni private, cioè i motivi per cui tu vivi, per cui tu agisci, per cui tu credi, sono solo tuoi, sono privati, capito? Il rapporto pubblico è gestito solo dal diritto e quindi tendenzialmente da un rapporto di estraneità che va controllato, se non di inimicizia addirittura. L'altro è rivale, appunto. E il male è prevalentemente al di fuori, esterno. E quindi è possibile sradicarlo anche. La privatizzazione della giustizia, questa è la linea di fondo, mi pare. La privatizzazione della giustizia e il ritorno alla vendetta. Queste sono le condizioni per i civili, barbari, appunto, no? E l'altro esempio che si indicava era quello dell'economia. In realtà tutto questo sistema economico, in questa maniera che diceva ideologicamente, selvaggiamente, per molti versi, fondato sul mercato, quindi la produttività, la concorrenza, il mercato, comportano l'immolazione del più debole, del meno adatto, no? L'economia chiede sacrifici. Ecco, se noi analizziamo questi fenomeni, mi pare inevitabile, concludere che l'evoluzione attuale sembra una regressione, un ritorno inquietante a ciò che sembrava per sempre superato, cioè la follia della logica sacrificale, la magia della logica sacrificale, no? Quando era stata superata questa logica sacrificale? Beh, se voi guardate un momentino lo studio delle popolazioni primitive, dell'antropologia, quindi l'etnologia, l'antropologia, ma lo stesso Vecchio Testamento ha dentro degli elementi di questo tipo. Parlano continuamente di sacrifici, di infanticidi rituali, di immolazione di primogeniti. E addirittura il nostro racconto fondatore ha dentro Iosa. La liberazione dall'Egitto, no? L'uccisione dei primogeniti, gli assassini fondatori, il sacrificio di Abramo. No? E d'altra parte, anche all'inizio della nostra era, noi abbiamo perso un po' magari queste connotazioni della nostra storia, ma la violenza e i sacrifici hanno avuto un ruolo centrale anche nei primi secoli della nostra era. Chi studia, per esempio, la cultura greco-romana, è d'accordo a dire che la violenza assedia l'universo mentale dei greco-romani e accompagna, per esempio, ogni tappa della vita dei romani, la schiavitù, le donne, l'educazione. Aveva presente tantissimo il tema della punizione, del sacrificio, della violenza. No? E i sacrifici costituivano il rito essenziale delle religioni pagane, che all'inizio della nostra era si identificavano sempre più con il culto imperiale. Sapete che appunto le persecuzioni dei cristiani sono avvenute fondamentalmente in contestazione al culto imperiale, al sacrificio all'imperatore, no? E anche tutte le religioni misteriche che dominavano nelle città ellenistiche greco-romane in cui il cristianesimo entrò, erano tutte percorse dai temi sacrificali, come quello di Mitra, importato dall'India e dall'Iran, che era il culto dominante, era arrivato anche a Roma molto il culto di Mitra, e il cristianesimo ebbe a che fare, il cristianesimo era una cicada, confronto al culto di Mitra, no, erano gruppuscoli di giudei eretici, cristiani all'inizio. E quindi in questo senso la più profonda novità, la più profonda sovversione, la prima e più profonda sovversione introdotta dal monoteismo giudeo-cristiano nell'impero romano, consiste in un rifiuto radicale dei sacrifici. Il sacrificio della croce, lo sappiamo, la distruzione del tempio, il fatto appunto che Gesù è lui la vittima e non ci salva mediante un sacrificio, tutta la teologia, la lettera agli ebrei. Il sacrificio della croce è l'ultimo dei sacrifici ed è quello che abolisce tutti gli altri. Se leggete la lettera agli ebrei, appunto, è tutta l'elaborazione di questa teologia del superamento sacrificale. E l'ostilità contro i primi cristiani sarà spesso legata al rifiuto dei sacrifici. Rifiutare il sacrificio è un attentare alla religione e all'ordine sociale, di cui il sacrificio è l'asse portante, è l'architrave. E in questo senso, la reazione cristiana alla logica sacrificale è una reazione, sì, di ordine politico. Quindi le persecuzioni nascevano per la mancanza di lealtà. C'erano dei sudditi non leali, no? ma io direi soprattutto di ordine antropologico, culturale, religioso. Perché? E qui cerco di spiegare a fondo questo sovvertimento cristiano. Perché la logica del sacrificio, che è al centro delle culture antiche, interpreta il punto di vista dei persecutori, no? Interpreta il punto di vista dei dominanti, cioè noi siamo un gruppo, abbiamo le nostre regole, facciamo fuori quello che infastidisce o contesta l'ordine stabilito. Capito? Quindi l'idea di far fuori come capro espiatorio la parte negativa del gruppo interpreta il punto di vista dei dominanti, dei persecutori, appunto. La comunità garantisce la sua coesione sacrificando la vittima colpevole, appunto. Quel che avviene esattamente nel caso di Gesù, dal punto di vista. E difatti lo capite poi perché tra giudaismo e cristianesimo, difatti, è molto difficile poi stabilire alleanza. Perché la nascita dell'uno esiste su un rito sacrificale di eliminazione del colpevole da parte dell'altro, quindi. Mors tua vita mea, insomma, no? Cioè, quello che tu hai fatto fuori per salvare te stesso era quello su cui noi abbiamo fondato la nostra verità. Insomma, non è così. Parleremo, faremo l'accenno all'antigiudaismo cristiano come un elemento importante di questa storia sacrificale in cui è cascato anche il cattolicesimo, certamente. Però, insomma, la questione è drammatica. Allora, in questo universo simbolico tradizionale, dominato dalla logica del sacrificio, i persecutori, per estensione i detentori del potere, appunto, sono rassicurati dal sacrificio. Sono nel loro buon diritto. E allora, giustamente, essi perseguitano solo delle vittime che lo meritano. E il sacrificio, la persecuzione, non ha altro scopo che evitare il contagio della violenza. Si tira via la mela marcia, appunto, no? In questo senso, la storia umana, scritta dai vincitori, ripete un discorso univoco, quello dei sacrificatori, che nessuno può contestare, per definizione. Del resto sappiamo, i totalitarismi lo leggevamo, i totalitarismi del secolo scorso giustificavano le eliminazioni che facevano. Eliminare i dissidenti, appunto, è la stessa affermazione della verità. Ora, il carattere rivoluzionario del messaggio evangelico sta nello sconvolgere l'unanimità dei persecutori. Nello spezzare l'unanimità e la sicurezza dei persecutori e nel riabilitare scandalosamente il punto di vista delle vittime, no? Cioè, colui che voi avete ucciso è il Salvatore, è la verità, appunto, no? E quindi Gesù non accetta in realtà di salvarci nella logica del sacrificio, ma lo fa dando la sua vita. E manifestando nel suo essere vittima, appunto, la violenza della logica sacrificale. E la verità invece del dare la vita per l'altro. Cioè, questo è il cristianesimo, no? Da questo punto di vista. E quindi smonta. Dico il sacrificio di Gesù, ma qualsiasi atteggiamento di una vittima, che la non violenza alla fine, è una manifestazione di questa logica, no? Smonta il meccanismo mimetico della violenza, che invece era tenuto vivo, era garantito dal sacrificio. Cioè, noi facciamo fuori una vittima vicaria, un capro espiatorio, in maniera che noi possiamo tenere il nostro sistema, capito? Il nostro ordine. Però questa lettura che legge così la sovversione evangelica, la sovversione cristiana della religione ufficiale, no? Paradossalmente poi va contro poi il cristianesimo stesso, purtroppo. Questa interpretazione è imbarazzante anche per il cristianesimo storico. Perché? Perché sappiamo che il cristianesimo ha durato poco in questa logica non sacrificale. Poi, a partire dalla conversione di Costantino e dal fatto che la religione cristiana divenne religione ufficiale, in realtà il cristianesimo si è allontanato alquanto da questa dimensione sovversiva della rivelazione, integrandosi nel potere temporale. E addirittura, dunque per 1500 anni, l'era costantiniana, no? Che in qualche maniera è stata dichiarata superata dal concilio. Nostro, eh? Nostro, a metà del secolo scorso. Perché appunto il cristianesimo, integrandosi nel potere temporale e sostituendosi addirittura adesso, dopo il regime carolingio, il Sacro Romano Impero, in realtà assume l'universo sacrificale, la logica sacrificale, contro la quale si era levato all'epoca delle origini. Allora, noi sappiamo che a partire da Costantino la logica del cristianesimo è anche una logica delle armi, una logica statale, una logica delle leggi da imporre. Il cristianesimo trionfa a livello di Stato e molto presto copre con la sua autorità persecuzioni analoghe a quelle di cui i cristiani dei primi tempi erano stati vittime. Come succede a molte avventure religiose, ideologiche, politiche, quando si è deboli si subiscono le persecuzioni, quando si diventa forti ci si fa persecutori. Così per secoli hanno coabitato una chiesa alleata al potere temporale, molte volte anche nel peggio, che lo sappiamo, no? È un'eredità evangelica, che non cesserà mai di camminare evangelicamente nonostante tutto, attraverso i secoli. E giocherà in maniera certo molto sotterranea un ruolo importante anche nell'emergenza della modernità, dei lumi, di ciò che noi oggi chiamiamo modernità. E quando noi diciamo che l'idea di persona, l'idea della dignità della persona, la modernità, la eredita dal cristianesimo, diciamo sta roba qui. Il cristianesimo è riuscito comunque a veicolare dei valori evangelici attraverso una storia largamente compromessa con logiche di potere o con logiche di persecuzione, no? Non penso che siamo scandalizzati dall'affermare quello che è un'evidenza. Abbiamo fatto un po' di storia della Chiesa per qualche anno, queste robe le abbiamo raccontate quietamente, no? In questo senso il fermento biblico, laicizzato o non, non ha mai cessato di agire, di produrre nella nostra storia i suoi effetti. Ed è un elemento costitutivo di ciò che noi chiamiamo coscienza universale o fraternità. Abbiamo già sentito qualche frase di Nietzsche, se parliamo di Evola, poi sentiremo invece la barbarie, cosa dice di quest'idea che tutti siamo uguali, che bisogna rispettarsi tutti. È una cosa tutt'altro che scontata. Dico, questo fermento biblico fa parte, certamente, ha costituito certamente quella che noi chiamiamo la coscienza universale, che virtualmente spezza il ciclo della violenza e del sacro. Sacrificio stabilisce un legame tra violenza e sacro, no? Diciamo virtualmente, il fermento evangelico ha superato questa logica. Perché La distruzione progressiva del meccanismo sacrificale non comporta automaticamente la fine delle persecuzioni. Non ci spiegheremo, per esempio, le persecuzioni del secolo scorso, l'opera del nazionalsocialismo, l'opera del marxismo, no? Però, appunto, queste robe qui hanno dovuto camuffarsi. Cioè, queste persecuzioni non possono più esercitarsi in maniera spontanea, devono travestirsi. Hanno perso la loro verginità pre-giudeo-cristiana. Non possono iscriversi nella buona coscienza e nell'umanità vendicatrice in maniera ingenua. E sono costrette d'ora in avanti a un giro simbolico attorno al punto di vista delle vittime, confiscando ipocritamente il punto di vista delle vittime. Questa è una delle funzioni delle ideologie. E allora nell'un caso era il proletariato sfruttato, che giustificava tutti poi le eliminazioni. Nell'altro caso era il popolo tedesco ingiustamente punito dopo la prima guerra, dopo la depressione, no? Allora il popolo tedesco perseguitato e il proletariato sfruttato in realtà si sono messi al posto delle vittime, appunto, per instaurare questo terribile poi sistema sacrificale di persecuzione. E su un altro piano, appunto, senza assolutamente stabilire equivalenze, no? Ma il sacrificio del meno adatto e lo sfruttamento dei più poveri praticati dal capitalismo selvaggio si sono operati dietro il paravento dei valori biblici liberamente reinterpretati, appunto, la modernità. Quindi si intuisce lo straordinario pericolo che potrebbe costituire il ritorno del sacrificio. Perché ogni progetto di morale universale, ogni ambizione civilizzatrice, comincia a partire da questa soglia minimale, che è il superamento della logica sacrificale della violenza o della persecuzione, no? Questo era un po' il tema che si poteva sviluppare, se avessimo avuto tempo, di questo ultimo sesto pilastro della logica sacrificale, di cui abbiamo dato l'idea comunque, no? In che senso è un valore che traballa, dove è nato, come se è ricorrotto per alcuni versi e come è in pericolo. Ok, allora mi sembra che la seconda parte di questo nostro percorso sia da considerare in qualche maniera percorsa. La prima parte era l'analisi di questa eredità sconvolgente del secolo XX. La seconda parte era l'analisi dei sei pilastri traballanti. Non so se riusciamo, non dico conclusioni assolutamente no, ma tirare anche solo un po' qualche nodo conclusivo e identificare un po' di più un certo volto della barbarie, perché finora abbiamo parlato di valori di civiltà che traballano, forse vale la pena di guardare un po' in faccia anche la barbarie. Allora, i sei pericoli che in questo percorso abbiamo identificato, abbiamo percorso un po', no? Questi sei pericoli sono intrecciati tra loro e si rafforzano a vicenda. Anzi, c'è una specie di logica implacabile di coerenza, cioè fanno sistema. In questo sistema negativo che sentiamo ci minaccia. Questa coerenza disegna una configurazione simbolica nuova. Un ambiente culturale nuovo che noi stiamo facendo molto difficoltà a pensare perché siamo prigionieri delle categorie mentali. Facciamo qualche esempio di questa correlazione di uno con l'altro aspetto di quelli che abbiamo visto. Per esempio, l'indebolirsi del futuro, che è uno dei temi che abbiamo analizzato, no? Cioè il fatto che l'idea del futuro si indebolisca, sposta, tutta la solidarietà. Disloca tutte le forme di prudenza sociale o tutte le coscienze di trasmissione generazionale, perché mina in anticipo le solidarietà reciproche. perché le solidarietà reciproche tra le generazioni e tra i componenti di una società suppongono, come minimo, una rappresentazione positiva del futuro. Se tu distruggi la rappresentazione del futuro, distruggi i legami. Questa è una delle chiavi di letture più profonde anche della difficoltà a parlare del matrimonio, per dirne una. Cioè, io posso essere invogliato a dare oggi se domani penso di ricevere, detto molto banalmente. Tu doni adesso e riceverai più tardi. In questo senso ogni contratto sociale si fonda su una temporalità. Sul fatto che si immagini che c'è un futuro a sta roba qui. Invece il regno della che pro o del ciascuno per sé si impone quando il futuro non è più chiaramente scelto e neanche immaginabile. Ora, questa rassegnazione all'immediatezza del mondo, al fatto che il mondo non ha un tempo davanti, o la scomparsa del futuro, minaccia di dissolvere a sua volta la politica. La politica è il gusto del futuro, no? Se no cos'è? A meno che sia il desiderio di correre per primo al tavolo a tirar giù. Ma se no, appunto, se ha un briciolo di dignità, la politica è il gusto del futuro. Niente futuro, niente politica. E a sua volta l'aspirazione minimale all'uguaglianza e alla giustizia. Perché questo spompamento del politico apre subito la via a forme nuove di dominio e a derive oligarchiche, che sono percepibili ormai in tutte le democrazie avanzate, no? Comandano dei potentati. Quindi la crisi della democrazia non si esprime solo nell'egemonia del privato e del mercato, ma anche nel ritorno inesorabile del regno di qualcuno. Insensibilmente le opinioni si riabituano pericolosamente all'idea che le decisioni vere sfuggono al cittadino e non possono che sfuggirgli. Questa è la vittoria silenziosa della legge oligarchica, contro la quale si scatena sporadicamente ma inefficacemente il potere mediatico e giudiziario della massa, no? A questo disegno viene strumentalizzata la ragione critica ridotta a tecnoscienza, che fornisce un sostitutivo al futuro in termini di quantità, no? Non in termini di promessa, di legami, no? Allora, questi sei pericoli incastrati uno nell'altro ci indicano i sei principi che bisogna cercare di rifondare. Bisogna cercare di rifondare incessantemente giorno dopo giorno. E sono la speranza che va ritrovata al posto della rassegnazione e dell'abbandono. L'uguaglianza, difesa contro il dominio del più forte. La ragione critica è modesta, è curiosa, è aperta, mille volte da preferire allo scientismo prepotente. La solidarietà e le convinzioni comuni opposte a un individualismo vendicativo, sacrificale, appunto. La giustizia sostituita alla vendetta sacrificale. Ora, non so se il quadro di questo mondo simbolico, virgolette, pericolosamente destrutturandosi e da rifondare, questo quadro è abbastanza chiaro. E tuttavia dobbiamo affrontare chiaramente una difficoltà difficilissima da risolvere. E cioè ve la pongo così, che è il multiculturalismo nel quale stiamo entrando, no? Questi valori, che sono appunto i valori occidentali e per molti versi sono i valori dell'ellenismo cristianesimo. Sono valori chiaramente universali, come noi crediamo. Cioè, sono estensibili al resto del pianeta. Beh, questa antica questione della natura umana, no, per alcuni versi, questa questione vecchia, antica, si pone oggi in maniera assolutamente nuova. Perché gli altri, il resto del mondo, oggi non è più così lontano e lo sarà sempre meno. Noi non siamo più gli abitanti del promontorio benedetto dell'Euro America, di fronte al vasto mondo, che è il terzo, o il quarto, o il quinto. Questo mondo non solo ormai è aperto alla nostra portata, non solo si è rimpicciolito, ma ci ha raggiunto all'interno di noi stessi. La globalizzazione, non significa solo apertura delle frontiere, dei nostri commerci, delle nostre curiosità, ma in maniera più radicale è l'irruzione del mondo e dell'alterità nel cuore delle nostre società e delle nostre coscienze. Cioè il di dentro e il di fuori si confondono, il mondo è tutto qui, tutto intero, è tra noi. Che si mescolano differenze e esotismi. È all'interno delle nostre frontiere che si annodano le contraddizioni che una volta affrontavamo come un progetto che partiva da noi, di geopolitica. E sono vive le contraddizioni tra un centro dispensatore di modernità e una periferia imprigionata dalla tradizione. Una metropoli promotrice dei lumi e dei territori esotici ancora nelle tenebre e nella superstizione, un potere centrale colonizzatore e la sua periferia. Queste erano le categorie con cui noi a lungo nella modernità abbiamo gestito questo problema qui. Il planisfero è ridisegnato, fine degli imperi, fine delle colonie, appunto, ma in tutti i sensi però, fine della centralità occidentale. Se volete avere un piccolo esempio dal punto di vista proprio di una geopolitica, magari un po', non dico superficiale, ma dico comunque dei fattori soprattutto economici, produttivi, di stili di vita osservabili. Provate a, so ci saranno cose molto migliori, ma questi saggi di Rampini raccolti in Cinindia, è un libro Cinindia. Beh, impressionante vedere come sta crescendo l'universo asiatico, noi pariamo sempre più piccini, no? E è chiaro che poi questi problemi si riproporranno rispetto alla modernità, rispetto ai modelli di vita, rispetto al posto dell'economia dentro la cultura, rispetto alla democrazia, rispetto ai valori culturali ancestrali, la logica sacrificale così forte in queste civiltà, per dirne una, no? Fine dei privilegi dell'uomo bianco. Addio agli antichi steccati, ai parapetti. E penso che sia inutile piangere, è così. Il multiculturalismo, l'immigrazione, il metissaggio delle culture e dei corpi, sono un dato di fatto, appunto. Sono la trasmutazione in problemi ormai domestici. Di quello che una volta era il vecchio star di fronte imperialistico o coloniale, no? Il di fuori è arrivato da noi, bussa alle nostre frontiere e le scavalca, appunto. Nessuna barricata, nessuna dogana, nessuna polizia. Ci proteggerà da questa domanda, ne potrà rimandare questo incontro. Che noi lo vogliamo o no, noi saremo plurali e meticci. Qualunque cosa noi facciamo dovremo coabitare con l'altro e con l'altrove. Quanto all'odio per il diverso, che anche alcuni cristiani, anche tra noi, coltivano come la difesa della verità, no? l'odio del diverso, i pruriti di espulsione, o l'acculturazione forzata, devono stare alle nostre regole. Certo, ma la smetta, cioè, è chiaro che è vero. Il problema è che l'uomo non si incontra con le regole, si incontra con le storie, con i miti, con i valori, con i riti, con i significati. Non, cosa fai? Gli strappi l'anima alla gente, uccidi appunto, devi uccidere e ti devi uccidere. Appunto, tutte queste robe qui che giustamente passano nella coscienza di tutti perché siamo inquieti, siamo impauriti anche sta roba. Però lo sappiamo che sono reazioni vane. Non è più così che le cose avverranno e lo sappiamo bene, no? Quante erano vane e sono vane le pretese dei civilizzatori, no? Pensare all'assurdità e portare la democrazia con la guerra. Deviamo tutto, proprio. Allora, le domande si pongono in modo del tutto diverso. La necessaria rifondazione, si pone in termini, paradossali, inediti. Paradosso lo possiamo formulare così. Tutte queste certezze dell'Occidente, il testamento dell'Occidente. Quindi queste certezze egualitariste, laiche, progressiste, individualiste, ragionevoli, critiche, eccetera, eccetera, non sono forse l'ultimo retaggio di un'arroganza occidentale e giudeo-cristiana reinventata? Insomma, il problema bisogna porselo, no? Cioè, volendo rifondare questi principi, qual era il senso del discorso che abbiamo fatto noi? Per meglio affermarli e universalizzarli, non ricostruiamo una specie di neocolonialismo. Cioè non cerchiamo di imporre la nostra visione dell'uomo e dell'universo. È difficile appunto metterli una risposta semplice e univoca. La durezza dei dibattiti sul multiculturalismo o sul comunitarismo ne è la prova. E tante volte questi dibattiti sono estremamente semplificatori, no? Faccio due esempi di questa semplificazione eccessiva, di questo problema enorme. Per esempio, quando si dice che l'universalità dei diritti e delle carte repubblicane non si discutono, che l'acculturazione e l'assimilazione di cittadinanza ai nostri valori non devono accettare nessuna eccezione, no? Beh, allora bisognerebbe, penso, io dico queste cose, bisognerebbe prima o dopo accettare, che questa assimilazione sia imposta. Anche con la forza pubblica. No, abbiamo visto tutte queste uncine, questi prodromi del velo, del crocifisso, appunto, se fa una legge bisogna imporla, no? A parte il fatto che il riferimento ai valori repubblicani e laici come un insieme coerente, sappiamo benissimo cos'è, è illusione. Dal momento in cui si dissolve la comunità, la nazione, la famiglia, lo Stato. Cioè noi abbiamo sempre meno da proporre a chi viene dal di fuori, dei valori condivisi. No. Li integriamo in che cosa? Ma allora l'altra risposta, diciamo l'altra soluzione estrema e quindi superficiale, semplificatrice, all'inverso, si dirà che in una società senza rappresentazioni collettive condivise devono regnare la pluralità e la relatività, no? Cioè, si accetta l'idea che nessuna integrazione e assimilazione di un individuo in un gruppo è legittima e nemmeno auspicabile in queste società multiculturali. Si aggiungerà che a questa pluralità di individui, tutti dissimili e tutti sovrani, deve corrispondere un'infinita pluralità di principi e convinzioni, senza altri limiti che quelli dei diritti civili e penali. No. Torniamo al solito discorso, ci sono le condizioni di una civiltà comune, no? Noi sappiamo bene che all'interno di ciascuna delle nostre società noi dovremmo organizzare e rispettare tutte le diversità del mondo, capimmo? Sappiamo bene che questo relativismo integrale non conduce da nessuna parte. Si riduce semplicemente al fatto che l'individuo trae in qualche maniera il suo vantaggio, il suo partito, da questa atomizzazione sociale, da questa frenesia individualistica e tribale alla fine.